I'm looking to the world, I'm wired but disconnecting. Wired but disconnected. I've seen the world through my screen, I've traveled it with my fingers. There's no need to touch or feel, cause nothing here is.
Hola, hola, benvenute, ciao. Qua in onda su Radio Città Fujiko, Hack or Die. Trasmissione di approfondimento trans femminista riguardo alla tecnologia e al digitale, però anche insomma molto sulla tecnologia digitale, ma ci piacciono tante altre tecnologie. E che vi parlo di oggi? Volevo approfondire alcune nozioni su da dove vengono i chip. E avevo appena avuto occasione di essere al Battlemash a Roma. Battlemash è l'incontro, non c'è niente di agonistico nella battaglia tra le mesh. Le mesh sono una forma che possono prendere delle reti, delle connessioni. E il Battlemash è l'incontro delle persone che sviluppano i protocolli che servono a far funzionare la connessione, ma con questa forma a maglie, e quindi significa che è una forma priva di un'autorità centrale e tutti gli instradamenti, cioè le rotte, i percorsi che prendono le comunicazioni all'interno di queste connessioni vengono calcolati dai protocolli. Quindi questo Battlemash è l'incontro per vedere quali sono i protocolli più utilizzati e più efficienti, o che criteri utilizzare di efficienza. In realtà negli anni è una cosa piuttosto accademica, molto accademica. Negli anni si è visto anche non ci sono tantissime industrie interessate di per sé ai protocolli mesh. Rimane una cosa accademica e di quelle pazze che cercano di farsi delle reti internet in aree depresse, anzi in realtà molto contente, aree molto contente, però commercialmente messe al bando, non interessano particolarmente al commercio, e quindi ti trovi spesso a fronteggiare il digital divide. E allora dici: ma se dovessi procurarmi dell'internet da sola, come faccio? E ricercando un po' e sbatti il naso, incontri questi gruppi che si organizzano per avere dell'internet decentralizzato e costruito dal basso. Ora, appunto, l'incontro è di varie comunità, da Freifunk a Gifinet, a Linux, che è qua sul suolo italo-ablante, e insomma sono diffuse un po' in tutto il mondo. Io vi consiglio di andarvi a vedere i talk, che sono in un inglese smangiato dagli accenti. Però insomma in un inglese piuttosto comprensibile, e quindi riguardo a questo Battlemash, se voi lo cercate online vi potete essere rimandate a una schedule, a un programma, no, degli incontri che sono stati fatti, e perché appunto col fatto che vi dicevo che man mano negli anni i protocolli si sono affinati, in realtà adesso non è così più sperimentale stare lì a controllare se un protocollo fa arrivare le cose un nanosecondo dopo, ma è molto interessante vedere come in questi 10-15 anni le varie comunità che utilizzano, le varie persone che utilizzano questi tipi di forme della rete e di protocolli annessi, cosa fanno, come stanno, sono ancora connesse, no? Insomma, queste cose qua, su base volontaria, su base non volontaria, eccetera, eccetera, quanti sono, tipo Freifunk, che sono i tedeschi, di cui ce n'erano in tre tedescu presenti, sono 44.000 nodi, insomma, cioè non siamo 44.000 casette, punti, router che parlano l'uno con l'altro, quindi non stiamo parlando proprio di un fenomeno di nicchia, però certo è un internet di cui non si è ancora molto sentito parlare. E questo lungo preambolo per arrivare che il Battle Mesh ha registrato tutti i talk, ha registrato tutti i talk molto bene. Era a Roma quest'anno, di solito è un posto diverso ogni anno e a volte non cade neanche in Europa, quindi insomma it's hard, ma avendola immediatamente, insomma avendola qua vicino, ci si è andati subito. E, ma cioè, non è che dicevo potevamo anche non andarci, però ci sono dei meravigliosi video ostati per il momento su YouTube, cosa che magari vi consiglio di usare in Divius, nel mezzo, in Vidius, che è un proxy per YouTube, per non guardare direttamente YouTube e non regalare le tue preferenze di correlazione tra video e video, no, di che cosa stai guardando, ma cerchi, aspetta, invidious.io.io e finite in un alternative front-end to YouTube, quindi un front-end alternativo a YouTube che vi fa da proxy e su cui passate. YouTube non si arricchisce delle vostre preferenze. Utilizzando questo strumento intermezzo, vi consiglio di andarvi a vedere i talk del Battle Mesh, e secondo me, io ho trovato molto interessanti i talk riguardo alle comunità. Trovate appunto dei gruppi francesi, proprio perché in Francia c'è una grossa federazione FFDN, e trovate un talk su come stanno andando le cose a Grenoble, trovate invece un altro talk su diverse community mesh wireless in Sudafrica, ne trovate uno qua sull'Appennino bolognese, che è appunto uno dei vari modi con cui anche io mi procuro amicizie e connessione. E e poi cosa abbiamo? Abbiamo Altermundi, Argentina, e anche quella comunità è molto bella. Vi segnalo come faccio degli highlight su questi argomenti, perché sono quelli che sì, hanno parti tecniche, ma c'è una parte umana e di componente strutturale e organizzativa molto interessante. Poi magari ve ne parlerò nel corso delle prossime puntate, chi lo sa, ma quello che oggi mi ha portato qui è parlare di un articolo trovato su Reuters.com e che ci riporterà un talk del Battle Mesh che vi voglio tradurre. Ecco, cosa ci dice il 25 settembre Reuters? Reuters.com, no, un magazine online, un giornale online molto focalizzato, anche molto insomma conosciuto nell'ambito informatico, e ci dice escono con un'esclusiva di Giulio Piovaccari e Giuseppe Fonte su l'Italia e l'Intel hanno scelto il Veneto come regione preferita per impiantare una nuova fabbrica di chip. Il sommario è che, insomma, il riassuntone è che l'Intel sta costruendo dei siti in Italia da svariate svariati miliardi d'euro per il packaging e l'assembly, quindi l'assemblaggio, non la produzione stessa, che, come vi parlerò fra poco, è concentrata in alcune parti del mondo, non in Europa. E dice, vabbè, il successore di Draghi avrà parola sul finale, su questa per finalizzare o no questa decisione, e l'Intel invece risponde che i piani, che questo impianto italiano darà 5.000 posti di lavoro. Ok, ricordiamo che poi comunque i posti di lavoro nell'assemblaggio non sono di solito salubri, e che ci sono, diciamo, quelli più famosi, no, sono conosciute, la Broadcom che assembla in Messico, proprio perché non rispetta meno le misure di tutela che devono essere date ai lavoratori. Speriamo che anche l'Italia, invece, il diritto sul lavoro sia più rispettato. Qua mi si incrina la voce per la tristezza. Però, insomma, questa è la notizia. Quindi, a fronte di un investimento iniziale sui 4,5 miliardi di euro, l'Intel prevede di iniziare le operazioni di installazione di questa fabbrica di assemblaggio e confezionamento di chip tra il 2025 e il 2027. Su questa notizia, appunto, arriviamo poi dopo un po' di musica, a parlarvi di come e cosa sta succedendo nel mondo dei chip, proprio grazie a un talk tenuto da Marek al Battlemesh.
Donde manda capitán, muere marinero, todos saben bien que es por dinero. Un asado, de faso, tomo sodeado, me paso y termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha, me hago un asado, de faso, tomo sodeado, me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir, directo de Gascón, que sabe que esto es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis, de todo para todos, que esto es para compartir. Dice así, supe construir un lugar donde vivir, así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa, vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo, todo se me pasa, no hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido, si te falta a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, pasa, asado, de paso, tomo sodeado, me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha, y hago un asado, de paso, tomo sodeado, me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache, con pura facha.
Siamo sentiti te Sara Ebe con Assado de Fa, arrosto di manzo. Allora, notizia è che nel Veneto, ma anche un nome a questo posto, come riportato da Reuters.com, ci dicono che l'Intel investirà miliardi per mettere una fabbrica di assemblaggio aspetta che c'è proprio un nome, vicino a Verona, Vigasio. Questa cosa dovrà essere confermata, bisogna vedere se il governo attuale, il governo italiano, si prenderà sti posti di lavoro, sti inquinamento e sti soldi dall'Intel i lavori presumibilmente inizieranno nel 2025. E quello che stiamo facendo oggi è che io vi voglio parlare un po' di un talk visto al Battlemesh, che è Chip Wars, Offshore Racing, ovvero la crescita del... ho detto offshore, volevo dire onshore, la crescita del riportare a casa le fabbriche di chip. Chiaramente con il piano geopolitico attuale, chiaramente insomma, si sa, hanno fatto tutti gli ultimi anni, gli ultimi 50 anni, l'andazzo era al contrario, quindi la parola chiave era l'offshore, mentre in quest'ultimo anno l'America e l'Europa stanno investendo miliardi e miliardi per riportare le produzioni sui loro territori. Qua al Battlemesh abbiamo avuto a Roma 2-3 settimane fa Mark, che è un uomo di Berlino, che un informatico che appunto ci dice che brevemente, io vi sto un po' traducendo il talk dura un'oretta, lo trovate su YouTube cercando Battlemesh, oppure cercate il sito del Battlemesh, poi vi aprite una scheda con Invidious, che è un front-end proxy per YouTube, e vi vedete i video di YouTube da lì senza andare direttamente su YouTube, che così non gli fate guadagnare i soldini che si prende prendendosi dati dalla correlazione dei video che vi vedete, no? E scopre che poi vedete robe delle reti mesh e anche... non lo so, altre cose, quindi poi fanno le loro statistiche. Vabbè, e allora come mai Marek è così informato? Perché è un berlinese vicino alla comunità di Freifunk, e a un certo punto la comunità di Freifunk ha detto: ma sarebbe bellissimo avere dei router in software libero, però bisognerebbe andare vicino a dove, bisognerebbe che qualcuno si interessasse al mercato dei chip. E lui ha detto: beh, potrei andare a Taiwan. E questo è successo, ha vissuto una decina d'anni tra Taiwan e anche ad Hong Kong, e quindi poi cosa succede? Quando ritorna a frequentare i nostri luoghi, tutti gli dicono: ah, ma i chip, tu che sai un sacco di chip, raccontaci. E quindi questo è il risultato delle nostre varie insistenze sulle nostre belle insistenze, su spiegaci da come vengono prodotti, che cosa bisogna sapere. Io ora vi traduco piano piano, pezzettino per pezzettino, quello che ci dice. Quindi nel talk che vi consiglio di andare a vedere, ci ho fatto una panoramica di le cose che bisogna sapere per poter al minimamente parlare di chip, e cosa è successo nel 2022, che è un pochetto un anno particolare, e quali possono essere le cose strane che succederanno nel futuro. Nel 2021, quindi, abbiamo 1,15 trilioni di semiconduttori posti in... di chip con semiconduttori prodotti. Significa che sono, devo contare gli zeri, 3, 6, 9, altri 3, sono 1150 miliardi della produzione annuale globale di semiconduttori, di chip. Significa che, quindi, tra l'altro, questo numero è in crescita, e significa che se vogliamo dividerli per 7,7, che sono i miliardi della popolazione respirante esistente in questo momento sulla Terra, verrebbero 148 processori a testa, chip a testa. Chiaramente questa non è la reale divisione di questi processori, ci sono macchine che ne contengono tantissimi, e quindi tutta questa concentrazione è per lo più nei paesi occidentali e del nord. Ok, quindi poi ci chiediamo dove accade questa produzione. Questa produzione avviene per il 10% in Europa, per il 20% in America e per il 70% in Asia. L'Asia, in ogni caso, significa Sud Corea, Taiwan e una piccola parte della Cina e del Giappone. L'altro vocabolo che dobbiamo imparare è che la differenza tra Pure Play e IDM. Ovvero, parliamo prima di IDM. IDM significa proprio compagnie che producono i chip da soli. Quindi abbiamo Intel, Samsung e Texas Instruments, ovvero hanno le proprie fabbriche e producono i propri chip. Significa che hanno la completa ideazione e proprietà intellettuale di quei chip. Dopodiché esistono i pure play che invece sono quelli che li producono per altri. Quasi tutte queste di Taiwan, industrie di Taiwan della Cina non hanno i progetti di questi chip, sono pure play, quindi producono per altri. Per capire, quindi l'Europa comunque continua a produrre un pochino, l'USA anche, però la maggior parte arriva da Taiwan e dalla Sud Corea, un po' anche in Cina e un po' meno dal Giappone. Negli anni 90 il Giappone produceva un sacchissimo, tantissimo, adesso un po' ridotto. L'altro vocabolario che dobbiamo sapere è tra Pure Play e IDM, ovvero IDM è un pochino più facile da capire, sono le aziende che producono chip da soli, ovvero hanno il proprio marchio. E per esempio Intel che produce dentro il suo wifi e la sua CPU ha le loro fabbriche che producono proprio i loro chip. E non sono tanti, sono tre: l'Intel, la Samsung e la Texas Instruments. La Texas Instruments è quasi trascurabile perché fa un chip solo per apparecchiature molto particolari. Che cosa fanno invece le Pure Play? Le Pure Play sono i marchi che hanno solo le aziende, hanno solo le fabbriche, ma non hanno i chip. Quindi Nvidia o IDM è prodotto da società Pure Play, ovvero da quelle società che non hanno le proprietà intellettuali sui chip. Tranne la Samsung, se vedete nel grafico, la Samsung è sia produttrice di Pure Play sia dei propri chip. Fate conto che la lista dei Pure Play sono quelli che producono tutti i chip del mondo, ovvero in Sud Corea la TSMC, la Taiwan Semiconductor Company, realizza il 54% di tutti i chip del mondo, quindi il 1,15 trilioni il 54% di quella cifra è prodotto in Sud Corea, cioè scusate, da Taiwan. Beh, dopodiché le dimensioni dei chip, dobbiamo parlare di nanometri, è orribile, però. Tutti vogliono avere la dimensione aziendale più piccola perché più piccola è risparmiare elettricità, quindi siamo nei, fate conto, i capelli umani sono nei micrometri, invece noi dobbiamo parlare di nanometri, che significa avvicinarsi alle dimensioni atomiche, alle dimensioni del DNA. E quindi più è piccolo, più puoi risparmiare elettricità. Ma se guardi questa scala puoi vedere rispetto a come dichiarano i chip in questo momento i costruttori c'è qualche scarto, ovvero non puoi avere dei chip di dimensione dei 2 nanometri perché vuol dire avere 2 atomi uno di fianco all'altro, soltanto che questa dimensione negli ultimi 10-15 anni è cambiata e continuano a utilizzare a queste misure, anche se non corrispondono più esattamente con quelle della fisica. Quando Intel fa 10 nanometri e TSMC fa 7 nanometri, devono avere un nome diverso e non sono neanche esattamente comparabili. Quindi, insomma, bisogna tenere presente che negli ultimi 10-15 anni non è più esattamente una misura di fisica, ma di marketing. Quindi capiamo un attimo che dimensioni hanno i chip delle applicazioni che ci interessano a noi. Ovvero, per esempio, i nanometri che dicevamo tra i 6 nanometri e i 65 nanometri sono i chip del Wi-Fi, del Bluetooth e del GPS, per esempio. Mentre per altri tipi di chip non c'è bisogno che siano così piccoli, quindi andiamo nella scala dei, scusate, tra i 180 nanometri e i 6 nanometri radar e Wi-Fi Bluetooth, poi abbiamo tra i 90 nanometri e i 22 nanometri touch and sound, quindi i chip dell'LCD, dei driver e degli audio codecs. Poi abbiamo tra i 40 nanometer e i 28 nanometer tutte le forme di audio amplifier, LED drivers e la gestione della batteria. E poi abbiamo tra i 180 nanometer e i 28 nanometer i vari chip che sono nei veicoli, nelle automobili, quindi quello che controlla l'airbag, la ricarica della batteria. I freni, stability control, e poi andiamo in cose ancora più grosse, 350 nanometer, 28 nanometer, i sensori come il riconoscimento facciale nelle telecamere, la prossimità, i gesture, touch e fingerprinting. Quindi sta roba cosa che ci ricorda? Cioè, sì, che parliamo di chip, spesso pensiamo ai computer, ma i chip sono tutto intorno a noi e sono tantissimi. E eccoci di nuovo qua, Hack or Die. Ricordo che abbiamo anche un sito internet, hackordie.gattini.ninja, e lì trovate tutte le reference, i link a cui ci siamo, rimettiamo i crediti di questa puntata. Ma chi produce chip nel mondo? Dove, come, che? E che sta succedendo, no? Siamo comunque all'interno di una crisi geopolitica e ne sono successi un po'. E tra l'altro questo mercato dei chip è molto molto specifico, quindi non indugio oltre. Io sto riprendendo il talk di Marek durante il Battlemash e vi stavo raccontando che ho perso le slide. Ok, vi stavo raccontando che la produzione, insomma, la produzione è divisa in alcune zone del mondo. Le applicazioni hanno diverse misure proprio di nanometri, se andiamo a vedere la loro distribuzione nel mondo, scusate, nel mondo, la distribuzione a seconda delle 4-5 fabbriche che li producono, vedremo che più sono piccoli, meno pull play e IDM ci sono. Praticamente abbiamo soltanto la Samsung che riesce a produrseli. I transistor e i chip al di sotto dei 10 nanometri, e l'altra è una pull play che abbiamo detto ha la produzione, più del 50% della produzione mondiale di chip, è la TSMC, quindi Taiwan. Passiamo oltre a un'altra parte, oltre le dimensioni, che appunto più piccoli sono, più sono ricercati. L'altra parte fondamentale sembra essere il software con cui le aziende fanno il design dei chip. Questa famiglia di software si chiama Electronic Design Automation, EDA, e vedremo che nel mondo abbiamo tre grossi attori su questo mercato del software che però serve per produrre i chip. E le aziende che producono software per il design dei chip sono, la maggior parte sono tutte americane. Troviamo la Synopsys, la Cadence e la Siemens EDA. Quindi abbiamo praticamente una somma. Insomma, più del 50% di questi software vengono prodotti in America, con francamente gli altri attori, cioè il 30% che sono anche fuori dal suolo americano. Quindi avevamo già visto, no? IDM significa che hanno i progetti dei loro chip. L'unica tra la Intel e la Samsung è la Samsung che li produce anche, e quindi rientra anche nei pure play, in quelli che hanno le aziende. Dopodiché, se andiamo sulla produzione, vediamo che praticamente solo la Samsung e parte della TSMC producono i chip che servono per le parti informatiche speech, quindi sono delle dimensioni sotto ai 10 nanometri e che la produzione dei software per fare il design è per lo più americana. Dopodiché passiamo a un altro settore che è la litosfera, ovvero le tecnologie con cui si tagliano componenti con cui si fanno i transistor. Abbiamo tre diverse tecnologie, la DUV, la Deep Ultraviolet, si arriva a fare delle densità di transistor tra i 90 e i 28 nanometri, quindi non quelli più piccoli, e i suoi vendors, quindi i proprietari di queste tecnologie proprietarie, quindi cioè questo è tutto fuori dal software libero, non esiste, ok? Il software libero qua non esiste. È fondamentalmente, come dice anche il titolo, una guerra di produzione, quindi dove chi è ingaggiato in queste produzioni non ha nessun interesse di condividere niente con gli altri. E quindi abbiamo la DUV, Deep Ultraviolet, dove alcuni produttori sono proprio la ASML, la Canon e la Nikon. Poi abbiamo la EUV, l'Extreme Ultraviolet, con cui si riescono a andare a fare tagli inferiori ai 22, tra i 22 e i 5 nanometri, e di cui l'unico che ha i diritti su questo tipo di taglio ultravioletto, Extreme Ultraviolet, è la ASML. E poi abbiamo la High NA, la High Numerical Aperture, che è arriva a fare i tagli per i transistor tra i 5 e i 2 nanometri, che quindi è proprio quella per il wifi, i chip dalle CPU, eccetera, e l'unica che è in grado di farla è la ASML, e sono europee queste, la ASML è europea, quindi praticamente la tecnologia per fare il taglio dei chip, che però viene per lo più fatto a Taiwan e in Asia, è europea. Ok, quindi poi muoviamoci a vedere un attimo che cosa fa questa ASML. La ASML ha un valore sul mercato di circa 225 billion, cioè miliardi, 225 miliardi, ha più di 4.700 fornitori. I loro fornitori chiavi dai nomi sembrano tutti europei, e infatti posso andarla a cercare in maniera precisa su Wikipedia. Che cosa ha di particolare il taglio, la litografia fatta dalla ASML? Dobbiamo capire che è qualcosa che ha una complessità altissima, nel senso una simile macchina prodotta alla complessità dell'allunaggio, di uno shuttle, e quindi deve avere una precisione e appunto una complessità quanto una navicella spaziale, cioè ce l'ha, non è che deve avercela. Sono macchine che lavorano sotto vuoto, e sotto vuoto non solo cioè che non ha l'aria, ma anche prevengono l'assorbimento della luce, perché il taglio viene fatto a ultravioletti, e quindi devono anche schermare qualunque altra onda elettromagnetica presente al momento del taglio. È composta da più di 100.000 piccoli componenti, che devono chiaramente funzionare tutti e anche in maniera orchestrata, per spostare questo tipo di macchine in cui la produzione è sotto il centinaio all'anno, forse insomma, qualche decina all'anno. Comunque queste macchine ne vengono prodotte poche, poche ogni anno, pochissime, e per essere trasportate hanno necessità di essere trasportate sul mondo, di solito non viaggiano su terra, ma ci vogliono 4 jumbo jet per portarle a destinazione, a chi le ordinate. Più o meno il prezzo di una di queste macchine si aggira tra i 200 milioni e i 300 milioni a pezzo, dipende se avete scelto la EUV, l'Extreme Ultraviolet, o la High NA, High Numerical Aperture, come tipologia di taglio che la macchina poi dovrà poter fare. A che conclusioni arriviamo? Che praticamente l'industria dei semiconduttori al 2021, quindi all'anno scorso, era particolarmente dispersa sul suolo, quindi una industria diffusa nei diversi continenti, ma con una certa concentrazione in America, Europa e Asia, no? Quindi diffusa su 3 dei 5 continenti. Ma allo stesso tempo possiamo dire che è concentrata, perché è concentrata in davvero poche mani, nelle mani di poche compagnie che hanno dei quasi monopoli a vicenda, perché ognuno di quei pezzi, sia il design del chip, sia il software per fare il design, sia il design della macchina che fa i chip, sia le macchine stesse, sono quattro punti chiave di questa produzione, che è molto importante per il mondo. E l'ultimo aggettivo è is powered, ovvero spinta da chi? Fondamentalmente da chi ha le parti, come dire, il coltello dalla parte del manico rispetto a la proprietà intellettuale e la creazione del design di questi oggetti, ovvero i chip, sono fondamentalmente le tecnologie occidentali, quindi America ed Europa. E per lasciarvi un po' di suspense, ci sentiamo un pezzo musicale e vediamo cosa è successo nell'ultimo anno.
Activada la bomba detonada, y cuando explote no queda nada. ¿Qué vas a placer comprar la luna, qué cómico. De esta no te salva ni tu poder económico. Qué trágico que la conciencia no nos salve. Yo quiero ver qué va a pasar cuando la naturaleza hable.
Maldito destino que me ha tocado.
Cuando la naturaleza hable.
Maldito el destino que me ha tocado.
La bomba mata, la guerra mata. El hombre muere como rata, la indiferencia asesina, la prepotencia extermina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. La bomba mata, la guerra mata, el hambre mata, el hombre muere como rata. La indiferencia asesina, la prepotencia extermina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina.
Caos genérico, pánico satánico, se extiende por el mundo un estado problemático. Tráfico vandálico, bélico y cínico. La esperanza de este mundo desterrada de un mordisco arisco. Y no puedo, no quiero, me niego y reniego. Hacer parte de este juego cruel, manejo del manejo. En el cual, en forma elemental, cuidarse el propio pellejo es la meta principal. Tal situación fatal, crucial, social. Se vuelve demencia al final, puñal, brutal, intencional a la moral. Que patéticamente poca queda. La dignidad un sorete pisoteado en la vereda. La honestidad se compra con tan solo una moneda. Y ante tanto desastre no hay justicia que proceda.
Veo como mucha gente proclama querer un cambio en lo teórico y se va al mazo cuando tiene que jugársela a lo práctico. Veo como la hipocresía es el reflejo de nosotros, la burguesía. Solamente si es nuestro el culo que se toca nos alzamos en rebeldía. Y luego la furia desaparece, se sacía, se va como vino un día. Aquí no hay espectadores, somos todos responsables directos. Y contra cosa la política sin un reflejo nuestro. Un monstruo sin rostro que camina sin rastro. Lo hemos creado nosotros mismos y ahora nos da asco. Se nos ha escapado de las manos. Ahora mira dónde estamos. En este suicidio colectivo los seres humanos.
Chocando y chocando, chocando contra lo mismo. Cayendo y cayendo, cayendo en un mismo abismo.
Qué trágico que la conciencia no nos salve. Yo quiero ver qué va a pasar cuando la naturaleza hable.
Maldito el destino que me ha tocado.
Ay,
maldito el destino que me ha tocado.
Maldito el destino de la humanidad.
Maldito. Ay, maldito el destino que me ha tocado.
La bomba mata, la guerra mata. El hambre mata, el hombre muere como rata. La indiferencia asesina, la prepotencia extermina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. La bomba mata, la guerra mata. El hambre mata, el hombre muere como rata. La indiferencia asesina, la prepotencia extermina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina.
En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina.
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 E abbiamo sentito Actitude, Maria Marta, con La bomba matta. Quello di cui stiamo parlando è la guerra dei chip. Stiamo facendo un po', grazie anche alle slide di Marek presentate al Battle Mesh versione 14, giusto 2 settimane fa a Roma. Arriviamo appunto dopo una buona introduzione sui lati tecnici che questo mercato comporta, che come ricordavo è assolutamente fuori dall'open source e dall'open hardware. Rarissimi casi di tutto questo processo proprietario portano a costruire alla fine dei oggetti in open hardware, di cui però molto spesso i chip non lo sono assolutamente. E appunto dopo aver menzionato le dimensioni di questi chip che sono i nanometri, le poche aziende che lo producono fisicamente che sono in Asia, le pochissime aziende di cui hanno i brevetti e i copyright di come è fatto un chip, che sono per lo più americane, aver menzionato la litosfera e il fatto che le aziende che producono le macchine, che producono i chip, la più grande è olandese, comunque europea. E dopo aver menzionato anche i software per fare il design dei chip stessi, che sono per lo più americani, arriviamo a parlare della politica e di che cosa è successo in questi ultimi mesi. Menzioniamo l'episodio Huawei. Come sapete c'è stata baruffa tra il governo americano e la Huawei, accusata plurimamente di backdoor, non backdoor, insomma, screzi software, però sul loro hardware. C'è tutta un embargo anche europeo sul 5G alla Huawei, non tutti i paesi hanno accettato, la Francia per esempio ha detto sì, ma non nella zona di Parigi, quindi insomma tutti dei risvolti politici sull'applicazione o no di queste tecnologie, che poi hanno tanti attori e tanti accordi, e a volte sono spinte proprio con i soldi delle nostre tasse, diciamo sono decisioni nazionali strategiche, che però poi sotto sotto nascondono delle paure, dei doppi giochi e fanno delle corse in avanti e delle corse indietro, insomma a seconda delle alleanze. Cosa è successa? Ripercorriamo rapidamente, anche perché sono gli ultimi 20 minuti che abbiamo di puntata, e quella parte sugosa è che l'America, diciamo nel 2019, a maggio 2019, dopo screzi con la Huawei, cinese ha deciso di metterla dentro all'entity list. L'entity list sono delle liste dove vuol dire che le aziende americane non possono più comprare e vendere alle aziende che sono in questa entity list. Esiste un periodo di grazia, diciamo, esiste un periodo di cuscinetto in cui tutte le altre aziende, dove le aziende americane appunto devono rifarsi una scorta di compagnoni, come si dice, no? Fornitori e venditori, però in questo caso fornitori, e quindi questo periodo di cambio è durato fino all'agosto 2019. In agosto 2019 basta, non si vende più nulla né si compra dalla Huawei. In più, da maggio 2020 viene aggiunto viene tolto dalla possibilità di utilizzare qualunque tecnologia fatta dalla America, quindi sia software che progettazione, ok? Quindi non più chip americani con design americano. Questo è un grandissimissimo problema per la Huawei, che appunto vendeva un sacco di tecnologia agli americani, ma allo stesso tempo la comprava soprattutto sotto forma di design, esatto, e di fogli di progettazione di come vengono fatti questi chip. Tenta per un po' di tempo di farsi il proprio chip detto Kurin, e non arriva insomma, questa cosa le permette di sopravvivere un pochino, fino però a maggio 2020, in cui non può più utilizzare, nonostante trovi delle aziende pure play che glielo stampano, non può più usare la tecnologia con cui vengono stampati i chip, e praticamente crolla. Possiamo vedere, poi potete andare a cercarlo nell'internet, però i loro fatturati. Questo modello, perché citiamo questo modello Huawei? Perché è quello che da febbraio 2022 l'America sembra stare adottando sulla Russia, ovvero dal 24 febbraio 2022 la USA ha imposto un embargo su qualunque tecnologia USA verso la Russia. Questo significa un totale ban, un totale messa al bando di tutti i prodotti fatti dall'America, fatti di design dall'America, prodotti in America, ma anche appunto con proprietà intellettuali e tecnologie americane. Ciò significa praticamente qualcosa come quello che viene descritto dalla letteratura specialistica di questi campi, una condanna a morte per il mercato russo. Questo significa che praticamente qualunque prodotto che ha un suo interno un chip in Russia, nei prossimi 10 anni, nei prossimi anni, da adesso in avanti, non potrà mai più essere sostituito. Quindi significa che qualunque computer che ora avete in Russia sarà lo stesso per i prossimi 10 anni, perché fondamentalmente non ne potranno importare altri. Per i prossimi 10 anni significa per sempre, anche non si sa. Ecco, il fatto è che comunque dopo 10 anni quel chip non funzioneranno neanche più, probabilmente. Ecco. Quindi è una lenta conclusione, una lenta fine della presenza di queste tecnologie in Russia. Questo significa, cioè, dove troviamo queste tecnologie? Ovunque, significa non poter più produrre aerei, non poter più avere lampade a LED, non avere più computer, un rasoio elettrico, non avere televisioni, radiosveglie, tostapani, chiaramente tutto quello che è dentro dei chip. Possiamo vedere, per esempio, che negli ultimi anni, in realtà, l'industria e le blueprint americane hanno infilato chip davvero ovunque. Quindi, una delle statistiche, per esempio, che ci viene fornita al volo da questo talk, che appunto questa non è farina del mio sacco, appunto, è stato condotto da un esperto durante il Battlemesh, questo talk sulla guerra dei chip odiernamente in corso. Però, per esempio, l'industria automobilistica russa è crollata del 70-80% proprio perché non hanno più la possibilità di importare i chip che erano nella loro catena di lavorazione delle automobili. Quindi significa che stanno, e ci vorranno mesi, forse anni, stanno riconvertendo tutta la produzione automobilistica a macchine che non hanno più un chip nell'airbag, perché quel chip non lo possono più comprare, non hanno più un controllo digitale sui freni, per esempio, non hanno più un controllo sulla pressione delle ruote o della carica dell'elettricità. Fondamentalmente, la Russia sta convertendo tutta la produzione di automobili a qualcosa che era uno standard degli anni 70-80, purché di poter continuare a produrre delle automobili almeno che comunque vanno, ecco, fanno la cosa che l'automobile è progettata per, ovvero avere 4 ruote, un motore e condurti su strada. Non ha più nessuna assistenza digitale, però. Cosa che può essere considerata un bene o un male, non lo so. Sicuramente si romperanno meno. Vabbè, freddissime battute, però, per una società che si è abituata all'era dei chip e torna indietro, è qualcosa di difficilissimo, nel senso che tutte le aziende che compongono la sua economia saranno incentivate ad andarsene. Cioè, un conto è essere la Corea del Nord o Cuba, che non hai avuto l'embargo da sempre, cioè non hai iniziato ad utilizzarli e poi te li hanno tolti, hai adattato tutta la tua vita degli ultimi anni a non averli. Mo, invece, la Russia deve affrontare un avanti e indietro. Significa che, per esempio, se tu sei un'azienda, una banca, una qualunque cosa commerciale che utilizza una carta di credito, ok, non più chip, quindi nel prossimo anno non ha. Tutto quello che è un bancomat, una carta di credito, un pagamento POS, non ci sarà più in Russia, ok? Quindi le aziende, io no, cioè, non voglio dare un'opinione su questo, sicuramente magari inquineranno meno, che ne so, però le aziende che decideranno di essere là dovranno fare una conversione a umani, ci saranno più posti di lavoro probabilmente. Sempre sarcasmo davvero freddo, scusate, vado oltre. Cina, cosa succede in Cina? Da luglio 2022 l'America ha ampliato il ban che dicevamo esserci a Huawei a tutta la Cina. E praticamente è stato richiesto alla ASML, che se vi ricordate era l'azienda che dicevamo produce le macchine che producono i chip, quindi è quella che ha la copyright sulle tecnologie di taglio a ultravioletti. L'America ha richiesto che questa azienda europea non possa più esportare le produzioni più avanzate di taglio del silicio. in Cina, quindi la Cina non ne avrà più possesso, non potrà più comprare queste macchine da 300 milioni di dollari l'una. Quelle che ci sono sul suo territorio ci sono. Il 12 agosto del 2022 l'America anche non verranno più esportati i software per fare il design, la ECAD, quindi non saranno più, già erano software che non potevi scaricare e utilizzare, non compravi 4 CD per installartelo, erano software che tu potevi accedere solo servizio cloud e ora non è più possibile accedervi dalla Cina, ok? Quei software sono per lo più di design americano e quindi è preclusa alla Cina la possibilità di fare il proprio design dei chip. Ok, dal 12 agosto 2022. Ultima notizia, che è quella del settembre, del 1° di settembre, la USA ha messo un ban, quindi ha bannato, ha tolto la possibilità di esportare tutti i chip legate alle schede video anche, quindi anche la vendita di qualunque prodotto integrato con all'interno schede video Nvidia e AMD in italiano. Proprio questo, tra l'altro, proprio probabilmente per colpire il governo cinese, proprio perché appunto anche queste riviste di settore dicono che neanche fosse per il crypto mining o per arricchire la Cina, o per smettere che la Cina si arricchisca su criptovalute, ma sia proprio legata al fatto che lo sviluppo del governo cinese sta andando verso un forte utilizzo dell'intelligenza artificiale e della computer vision, e quindi dei sistemi di sorveglianza legati a telecamere, e quindi togliergli la possibilità di introdurre GPU, quindi Graphical Processor Unit, quindi schede video, gli renda più difficoltoso e costoso, proprio al termine di elettricità, il mettere in piedi un controllo di sorveglianza o anche magari di difesa, però insomma di sorveglianza con mezzi digitalizzati, e che quindi, se questo lo vuole fare, sia costretta a mettersi a andare a patti con l'America per fare ciò. E questo è l'assetto geopolitico e tecnologico del 1° settembre 2022. Io ora mi tocca salutarvi, ci vediamo alle prossime news.
Plugged in, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, thousand tunes ringing in my ear, no time for conversation. Thousand channels wide.